Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che come ogni giovedì alle ore 15, dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20 va in onda da Radio Gamma 5 su 94 FM. Bene, oggi non c'è Francesco, perché Francesco sta preparando i lavori, i ricorsi anche al Consiglio di Stato in relazione al discorso di Cittadella. Stiamo preparando le domande per riavere la sala di Cittadella, il teatro di Cittadella e poter fare lo spettacolo. E per cui non è venuto oggi, ci sarà prossimamente, se non è la prossima ancora, insomma, vedremo anche di alternarci un po', visto che abbiamo tutti e due degli impegni di lavoro da soddisfare oltre a quello che facciamo qui in radio. Colgo un attimino l'occasione, il fatto che Francesco non c'è. E anziché fare le notizie stampa, la cronaca, come faccio di solito, prendo in mano un attimino quello che è il discorso generale sulla trasformazione dell'uomo, prendendo lo spunto di un testo che ho mandato in internet da pochissimo ed si intitola Emozioni e magia e va a delineare la relazione che esiste fra la struttura emozionale dell'uomo e la costruzione dell'uomo stesso, cioè il suo divenire nell'eternità dei mutamenti. Questo è un concetto fondamentale della stregoneria, cioè praticamente cosa dice la stregoneria? La stregoneria dice che la vita che inizia dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico non è altro che un processo di trasformazione continua, un processo di costruzione continua che per arrivare a buon fine, per riuscire ad ottenere il risultato, deve portare il soggetto, l'individuo, qualsiasi soggetto esistente, ad usare la propria volontà e esercitare il proprio libero arbitrio, cioè in pratica esercitare le scelte all'interno della propria esistenza. Naturalmente le scelte non è che vengono fatte all'infinito o fuori dai schemi, cioè io non sbatterò mai le ali per volare, questo è ovvio, per cui abbiamo chiaramente delle limitazioni, abbiamo delle ananche intese come necessità limitativa, che mi impedisce chiaramente di fare delle scelte fuori da ciò che io sono, da ciò che la mia specie mi ha condotto ad essere in questo momento. Però l'esercizio del libero arbitrio avviene all'interno delle mie determinazioni, cioè di ciò che io sono all'interno del mondo nel quale mi riconosco di essere. Pertanto non esiste una scelta di libero arbitrio di poter sbattere le ali e volare. Quella è una cosa di fantasia, questa è una fantasticheria, insomma, non è neanche da prendere in considerazione. L'essenza del libero arbitrio è l'essenza di esercitare la nostra volontà nel ventaglio di scelte della nostra vita, in cui possiamo esercitarla, cioè posso scegliere delle cose anziché scegliere delle altre, posso avere una vita virtuosa oppure una vita sottomessa, posso scegliere un cammino o posso non scegliere un cammino, posso scegliere questo o quel cammino, questa o quella scelta. Ebbene, l'esercizio della volontà non è altro che una manipolazione che noi facciamo di quello che è la nostra struttura emozionale. La nostra struttura emozionale è la struttura più antica che esiste all'interno della formazione del cervello, ma anche della struttura fisica degli individui, ed è quella struttura, agendo sulla quale noi andiamo a costruire il nostro corpo luminoso. Quelle che sono le nostre idee, quello che è la nostra razionalità, quello che è la nostra ragione, in realtà non è altro che un riflesso di quello che è la nostra struttura emozionale, quello che i psichiatri chiamerebbero la nostra psiche, la nostra anima, le nostre ansie, il nostro modo di vedere il mondo. Ebbene, la nostra struttura emozionale è la prima struttura che viene ad incidere. Quando noi facciamo delle scelte malate, la malattia incide immediatamente sulla struttura emozionale, la struttura emozionale genera malattie all'interno del corpo. Pertanto, figuratevi se la struttura emozionale non genera anche le idee, genera anche il nostro pensiero, il nostro modo di porsi davanti alla vita e il nostro modo di essere, per cui ciò che noi pensiamo, ciò che noi desideriamo, ciò che noi leggiamo, anche quando leggiamo un semplice testo, quello che noi capiamo del testo che leggiamo, in realtà è frutto della nostra struttura emozionale. Chiaramente se leggiamo moltissimo acquisiamo una facilità di interpretare i testi, però la nostra struttura emozionale è la struttura fondamentale che agisce in noi. E agire sulla struttura emozionale significa, per chi pratica stregoneria, considerare la vita del corpo fisico un cammino di costruzione, un cammino di trasformazione continua che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. E parliamo della nascita del corpo fisico e morte del corpo fisico perché sono i limiti del nostro parlare, i limiti della nostra esistenza. Parleremo anche prima della nascita del corpo fisico, parleremo del corpo fisico quando è nel grembo della madre, ma è sempre il corpo fisico, cioè è sempre la nascita del corpo fisico. Detto in termini generali, poi invece nel linguaggio comune la nascita del corpo fisico è quando usciamo dalla vagina della madre, chiaramente, però ricordatevi che esiste anche questa dualità da tenere presente nel discorso. E dopo che vi avrò fatto il pezzo emozioni e magia, tiro fuori tutta una serie di ritagli e stampa e andrò avanti praticamente fino anche non accederò alle telefonate, che dimostrano, cioè sono ritagli stampa di ricerche scientifiche, di ricerche, come si dice, ricerche in statistiche, in analisi di laboratorio, in verifiche con le nuove strumentazioni anche per conoscere come sono i movimenti del cervello, analisi anche psicologica, analisi e psicanalisi vera e propria, cioè le nuove intuizioni che ha la psicanalisi e che stanno entrando quello che è nel linguaggio comune, cioè stanno entrando in quella che è la consapevolezza comune, però che non vengono calate alla gente, cioè la gente, diciamo così, la gente che non si interessa dei problemi specifici, queste notizie non gli arrivano. Non è che sulla stampa non ci siano, però diciamo che le persone tendono a non leggerle quelle notizie, a passarle via, e quando le leggono non le collocano nel loro significato reale. Allora io tenterò, dopo aver letto il pezzo Emozioni e Magia, di leggervi alcune notizie, di accennarvi alcune notizie e di collocarle proprio all'interno del pezzo di Emozioni e Magia che vado a fare, che oltretutto è sempre uno dei testi fondamentali di quello che è il crogiolo dello stregone, cioè la via alla stregoneria, la via occidentale alla conoscenza, quella via che è proprio del paganesimo politeista e che porta l'individuo ad incontrare gli dèi, perché l'unico modo che c'è per incontrare gli dèi non è certo quello di trovare Venere per strada. Noi possiamo trovare Venere per strada, però io come Claudio Simeoni trovo Venere per strada in tante belle ragazze. Venere per strada le ragazze le troveranno in tanti bei ragazzi, oppure chi gli piace la mette dove trova quello che gli piace, però per trovare Venere, per trovare il venerare, per trovare l'essenza stessa con cui avvengono le relazioni fra gli oggetti del mondo e dell'universo, per riuscire a cogliere questo aspetto emozionale di relazione che è Venere, è necessario manipolare la nostra struttura emozionale. Bene, vado innanzitutto col pezzo. Emozioni e magia. La magia è l'atto attraverso il quale un individuo si trasforma nella sua vita. Le trasformazioni soggettive sono tutte di carattere emozionale e vengono prodotte per variazione qualitativa in presenza di un accumulo quantitativo di tensione emozionale come risultato delle azioni che l'individuo attua nel mondo in cui vive. In pratica, tanto maggiore è il coinvolgimento emotivo che impegno nel mondo in base ai miei desideri, ai miei bisogni, alle mie tensioni, tanto maggiore è il coinvolgimento emotivo col quale rispondo alle azioni del mondo che mi vengono incontro, tanto maggiore è l'accumulo di energia emotiva, tanto più frequente sono gli scoppi di variazione qualitativa della mia struttura emozionale. La struttura emozionale è la forma base della nostra ragione. Noi pensiamo, descriviamo, agiamo, descriviamo il mondo in cui viviamo, manifestiamo delle idee a seconda di come la nostra struttura emozionale si è modificata già nella pancia della madre e poi dal primissimo istante della nascita. Sia le trasformazioni emozionali che imprimiamo dentro di noi, rispondendo alle emozioni che dalla madre ci giungono finché siamo dentro la sua pancia, sia le risposte di adattamento che mettiamo in essere dal primissimo istante che siamo usciti dalla vagina di nostra madre, sono altrettanti atti di magia che producono la nostra trasformazione emotiva. La nostra trasformazione emotiva produce poi le idee che abbiamo e in particolar modo le idee a priori con le quali decidiamo che cosa sia il mondo e come noi dobbiamo usare i nostri sensi per guardare il mondo. In pancia della madre non avevamo la ragione. Appena nati la ragione ha iniziato a formarsi mentre il nostro apparato emotivo era in ebollizione. Ogni piccola azione fatta dal mondo esterno che giungeva a noi riceveva delle risposte che rivoluzionavano completamente le nostre emozioni. Questo nei primissimi istanti di vita. Quando la ragione è venuta formandosi, l'apparato emotivo si distanziava dalla nostra coscienza e la ragione ne prendeva il dominio. Ma la ragione, che si crede padrona dell'individuo, altro non è che un'infima parte di quanto l'individuo è nella sua capacità di percepire il mondo e, inoltre, la ragione è solo un riflesso della struttura emozionale dell'individuo. La magia viene messa in atto dall'individuo in maniera diversa a seconda del suo stadio di vita, quando è nella pancia della madre, quando nasce fino all'età puberale e quando dovrebbe diventare adulto. Ogni fase ha la sua peculiarità nell'espressione della magia. Ma qual è l'espressione della magia in un individuo adulto? E prendiamo in esame due individui adulti. Il primo individuo che prendiamo in esame è l'uomo sottomesso alla magia nera. Tutto quanto riguarda l'imposizione del concetto di predestinazione sulla struttura emozionale dell'individuo, che si traduce nella ragione come idea di autoidentificazione con un destino o con un soggetto che determina il destino, è attività di magia nera, il cui fine è circoscrivere le tensioni emozionali di un individuo all'interno di nozioni culturali in grado di fornire giustificazione dell'anflato emotivo che da dentro di noi si presenta. Anflato è il respiro emotivo, è l'emozione, è l'attimo in cui l'emozione sorge la ragione e si blocca il respiro in gola. Quello è l'anflato emotivo che da dentro di noi si presenta alla ragione. La ragione diventa espressione di quella magia nera, in quanto la sua costruzione nell'individuo è avvenuta su quella struttura emozionale, sia che l'individuo sia un accattone, sia che l'individuo sia capo del governo. Considererà sempre la sua attività come emanazione di quel destino che eroicamente pensa di seguire. Egli è il predestinato di un disegno divino, che proprio il Dio assoluto e padrone ha tracciato per lui. È la sindrome patologica da onnipotenza, come malattia che la struttura emozionale, piegata all'idea di predestinazione, di destino, di volontà creatrice e a quant'altro esterna ad essa, manifesterà nella ragione. Da qui l'uomo del destino, l'uomo della provvidenza, il superuomo di danunziana memoria, il Gesù di Nazareth, il Buddha, eccetera. provate a dire a questi personaggi di dimostrarvi la necessità dell'esistenza di un Dio padrone, di un uomo del destino, del pazzo di Nazareth, e non vi troverete mai davanti a delle spiegazioni, ma a ritorsioni violente che sfociano nell'assassinio o, quando va bene, in un arrampicarsi sugli specchi delle interpretazioni soggettive. Perché questo? Perché si tratta di giustificare la propria struttura emozionale costretta all'interno della concezione di predestinazione, dal momento che non esistono elementi razionali con cui giustificare se stessi. Non ci sono elementi razionali che giustificano l'esistenza di una volontà creatrice. Non esistono elementi storici che testimoniano l'esistenza del pazzo di Nazareth. Non esistono elementi razionali che giustificano Gesù di Nazareth quale figlio del Dio padrone, padrone lui stesso. Non esistono idee razionali che giustificano l'uomo della provvidenza. Come diceva Kant nella critica alla ragion pura, non esistono prove razionali che testimoniano l'esistenza del Dio creatore, ma io ci credo perché io voglio crederci. Dunque, l'esistenza del Dio creatore, del pazzo di Nazareth, dell'uomo della provvidenza, eccetera, non possono essere oggetto di discussione, ma solo di una credenza che trova ragione di essere nella struttura emotiva, soggettiva, educazionalmente stuprata di un individuo attraverso la magia nera. Quando ci si trova a discutere con un credente della volontà creatrice, del pazzo di Nazareth, dell'uomo della provvidenza, vi trovate sempre nelle condizioni in cui il credente deve chiedervi di credere in ciò che lui crede. Ciò che lui crede può assumere diverse forme, il Dio ebraico o l'Allah dei musulmani, ma dovete per forza credere, perché altrimenti lui è privato delle categorie sulle quali discutere. Per lui sicuramente si crede in qualche cosa di diverso da lui, e lui vi dimostrerà come il suo credere sia più razionale di quello che lui presume sia il vostro credere. Nei Vangeli il pazzo dice: o credi in me o in Mammona, o servi questo o in quel padrone. Il non credere, o la terza, la quarta, la quinta ipotesi, per un credente in una volontà creatrice non esiste. Che cosa ha prodotto sulla struttura emotiva e il condizionamento educazionale subito da queste persone attraverso la magia nera? L'impossibilità emozionale di queste persone di espandersi nel mondo. Per queste persone il mondo si rattrappisce, si restringe su se stesso, e in questo modo, e solo in questo modo, queste persone lo possono dominare. Per cui la conoscenza, il sapere, la complessità del mondo deve essere semplificata al massimo, magari distruggendo il mondo stesso. La magia nera non incide sul mondo in sé, ma sulla capacità delle persone di descrivere e di vivere il mondo. Poi le persone incapaci di descrivere la complessità del mondo lo distruggono per ridurlo alla loro capacità di descrizione, più o meno come i torturatori dell'Inquisizione torturavano le donne per far confermare i rapporti col diavolo che loro immaginavano. L'uomo adulto, sottoposto alla magia nera, non è in grado di espandere la propria struttura emozionale nel mondo. Per conseguenza, ha paura di quanto non conosce e deve ridurre il mondo alla propria dimensione descrittiva. Dal punto di vista personale, riproduce la magia nera nei nuovi nati. Dal punto di vista sociale, pratica l'aggressione di chi tenta di espandersi nel mondo, sia distruggendo fisicamente la società, sia distruggendo fisicamente i singoli individui, sia giustificando il proprio credere apodittico, negando anche l'evidenza. I vari mezzi saranno adottati dal credente in una volontà creatrice a seconda del potere sociale che deterrà. costruire campi di sterminio e le guerre per imporre il proprio Dio è stata la novità storica portata da chi impone agli altri la concezione di una volontà creatrice. Parte terza, la magia della vita. Diventare adulti significa manifestare la magia della vita. Diventare adulti significa assumersi la responsabilità magica della propria esistenza. L'atto di magia è l'atto di trasformazione emozionale del soggetto. Se la specie ci ha dotato di meccanismi di adattamento per costruire la nostra struttura emotiva, mentre eravamo in pancia di nostra madre, in modo tale che al momento della nascita ci fosse un'intesa emozionale fra la madre e il bambino, se i nostri processi di adattamento, appena siamo usciti dalla vagina di nostra madre, di adattamento emozionale, erano passivi, in quanto solo in minima parte si poteva reagire e modificare i fenomeni che dal mondo ci giungevano, diventare adulti significa agire nel mondo affinché l'intento della nostra azione modifichi la nostra struttura emozionale, che a sua volta modifica la ragione, che a sua volta modifica ulteriormente la nostra struttura emozionale. L'agire nel mondo è il vero segreto della modificazione soggettiva, sia per quanto riguarda il conoscere, sia per quanto riguarda gli strumenti attraverso i quali il conoscere si fissa in noi. Questo si chiama fare magia. In cosa possiamo essere avvantaggiati o svantaggiati nel nostro agire nel mondo? Da come ci siamo trasformati nella pancia di nostra madre, dalla qualità delle emozioni che nostra madre ci trasmetteva in base alle azioni attraverso le quali affrontava il mondo e dalla qualità di fenomeni che abbiamo incontrato da bambini che ci hanno costretto a modificarci e ad adattare la nostra struttura emozionale. I processi attraverso i quali un soggetto è magicamente divenuto possono facilitare il diventare adulti o ostacolarlo, ma non possono essere usati a giustificazione per l'impedimento a diventare adulti. Certo è vero che la trasmissione da parte della madre al feto di tensioni di sottomissione manifestate da emozioni e da costrizioni alla sottomissione creano delle risposte emozionali nel feto che lo predispongono all'accettazione. Se al momento della nascita il bambino non trova stimoli diversi, la sottomissione, l'accettazione, la dipendenza da un'idea salvifica si fissano nella sua struttura emotiva, tanto da manifestare idee naturali sulla volontà creatrice e sulla provvidenza che a lui provvede, perché lui non manifesta emozioni o piacere nell'azione di determinazione nel mondo in cui vive. Diventare adulti significa agire nel mondo con la propria struttura emozionale esposta, al punto tale che ogni fenomeno che nel mondo giunge incide prima nella struttura emozionale e la modifica, e poi questa struttura emozionale manifesta la ragione con cui il soggetto descrive e comunica gli esseri della propria specie. L'individuo adulto è colui che si espande nel mondo in cui vive. Per farlo espone la sua struttura emozionale. Il non adulto, l'uomo malato di magia nera, nasconde la propria struttura emozionale dietro alla barriera della ragione, a dure corazzature razionalistiche con le quali giustifica la separazione fra sé e il mondo in cui vive. La struttura emozionale delle persone è quella struttura che è in grado di comunicare con tutti gli esseri della natura, in quanto è il minimo comune denominatore di ogni essere. La nostra struttura emozionale è l'apparato con cui noi possiamo comunicare con tutti gli esseri della natura e costruire le relazioni con gli dèi. La ragione umana, il descrivere, il parlare, il numerare, il misurare, eccetera, è manifestazione molto recente rispetto alla storia evolutiva. La ragione separa l'individuo dal mondo. Un esempio è il feto nella pancia della madre. La pancia della madre In pancia della madre esiste la relazione emozionale, fuori dalla pancia della madre, la relazione emozionale continua, salvo separarsi a mano che la ragione si fissa sull'individuo. Quando la ragione si fissa sull'individuo, l'individuo cessa di crescere. L'individuo cresce e si sviluppa fin tanto che manifesta la sua struttura emozionale. Cessa di crescere quando la struttura emozionale viene circoscritta e dominata dalla ragione. La magia dell'individuo adulto consiste nel prendere la sua ragione ed usarla nell'ambito della ragione, il comunicare e il descrivere nella specie, ma costringe la ragione a ritirarsi nella sua pratica di vita, esponendo la sua struttura emozionale al fine di percepire le emozioni che dal mondo giungono verso di lui. Così l'individuo adulto espone le proprie emozioni alle emozioni del mondo e da questo riceve sollecitazioni che gli introduce nella propria ragione, costringendolo a modificarsi e a comprendere, per quanto ad essa è possibile, il nuovo che le sue emozioni percepiscono. L'individuo adulto è colui che vive nel mondo come se fosse ancora nella pancia della madre. L'individuo infantile si nasconde dietro la sua ragione e le illusioni che la ragione elabora per impedirgli di esporre le proprie emozioni. L'individuo adulto fa della sua vita un processo di trasformazione magica. Dove sta il problema? Chi espone la propria struttura emozionale spesso non può discriminare fra quello che dal mondo arriva. Spesso le assonanze che percepisce del mondo e le relazioni empatiche che costruisce sono legate al proprio divenuto ed occorre molta autodisciplina per difendersi ed impedire di essere travolti. In compenso modifica molto rapidamente la propria ragione e riesce a cogliere quegli aspetti della vita e dell'esistenza che chi è nascosto dietro la propria ragione non riesce nemmeno ad immaginare. Questo trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Lo abbiamo incubato agendo nel grembo di Era. Sperimentatevelo da soli o continuate a stare in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e al pazzo di Nazareth. La magia è dunque l'attività di trasformazione soggettiva dell'individuo nel mondo. Per contro, la superstizione è la pretesa dell'individuo di modificare il mondo in funzione di se stesso. Il fermati vento, il guarisci lebbroso sono forme di superstizione che si appropriano dell'individuo che non è in grado di trasformarsi nel mondo in cui vive. Questo è tutto del pezzo Emozioni e magia che vi ho letto. Ora, queste sono le affermazioni che vengono fatte. Le affermazioni sono fatte partendo naturalmente da un'analisi di tutta una serie di situazioni che esistono. Il problema vero è che le persone non riescono a concepire che la loro struttura emozionale sia in grado di trasformarle e che esse stesse siano state trasformate in base alla struttura emozionale. Bene, io vi porto alcuni articoli che sono apparsi in giro e questi vi dimostrano che la struttura emozionale, che l'individuo e non solo la struttura emozionale ma anche la struttura fisica, perché dopo la struttura emozionale agisce sul fisico. Quando voi agite fisicamente per ottenere un risultato, voi state anche trasformando la vostra struttura emozionale. Ogni volta che voi usate la volontà nella vostra esistenza, nella vita di tutti i giorni, nell'afferrare quelli che sono i vari problemi della vita, voi trasformate anche la vostra struttura emozionale, oltre a trasformare la vostra struttura fisica, che può essere da un rafforzamento di muscoli oppure da una trasformazione del reticolato sinapsico oppure una trasformazione del sistema neuronale. Cioè c'è una trasformazione fisica vera e propria, non è semplicemente una cosa buttata là. Allora, questo intanto cominciamo con un articoletto che viene fuori dalla Repubblica del 24 febbraio 2004. Dice: SOS dei medici, donne senza aiuto nei primi mesi d'attesa, Se la mamma è stressata, l'ansia passa al nascituro. Neonati a rischio stress, le tensioni psicologiche, l'ansia per la perdita del posto di lavoro e le preoccupazioni economiche che colpiscono le madri incinte si ripercuotono anche sul nascituro. L'allarme arriva da recenti studi medici e sociali sul periodo prenatale, presentati ieri in un incontro sul tema mobbing prenatale all'ospedale Macedonio Melloni di Milano. A mamma stressata corrisponde bambino stressato, in stato d'ansia, irritabile, nervoso. Dai primi giorni di vita, ad esempio, il bambino fa fatica ad attaccarsi al seno e dorme poco di notte. Sulla lunga distanza, poi, sorgono anche difficoltà ad instaurare rapporti più profondi, ha spiegato il professor Willy Moore, eccetera. Per cui, cosa ci dice questo? Ci dice che se la madre sta vivendo un periodo di stress emozionale, questo stress emozionale si trasferisce sul bambino. Praticamente l'imprimatur che ha il bambino nella pancia della madre è di uno stress emozionale. Quando il bambino nasce ed esce dalla vagina della madre, lui vive la paura di provare dolore quando prova stress, per cui avrà tutta una serie di reazioni psichiche proprio perché ha una struttura emozionale che è gravata da uno stress. Pertanto quello che è la sua crescita, il suo atteggiamento col mondo, la sua capacità di relazionarsi con gli altri, il suo modo di vivere, il suo modo di capire, il suo modo di comprendere, il suo modo di sapere, chiaramente viene tutto alterato da quelle che sono le condizioni del feto nella pancia della madre. Questo tanto per dirvi, confermarvi quello che era il discorso precedente, di cosa succede quando si è nella pancia della madre. Il bambino non è tabula rasa, è una persona in costruzione. Studio svela il segreto dell'effetto placebo. Attenzione. Svelato il meccanismo cerebrale dell'effetto placebo, uno studio USA, pubblicato su Scienze, svela il funzionamento del processo di autosuggestione che dà capacità terapeutiche a sostanze inattive. I dati rivelano come una crema per le mani può acquisire proprietà analgesiche. Il cervello, immaginando una guarigione, provoca una diminuzione del dolore. Cosa significa questo? Significa che noi abbiamo dentro di noi delle capacità di modificare la nostra struttura, la nostra percezione del dolore. In stati psichici come questo effetto placebo, nel senso che prendo una pillola ma sono convinto che sia l'aspirina contro il mal di testa, invece è una pastiglia di zucchero, il cervello mette in moto dei meccanismi per cui la soglia del dolore si abbassa. Per cui significa che dentro di noi ci sono dei meccanismi che possono variare la nostra capacità di percezione del dolore. Se noi usiamo la nostra volontà e agiamo su quei meccanismi, non abbiamo neanche bisogno di illuderci con una pastiglia placebo. È chiaro questo? Cioè il meccanismo è una cosa che ci appartiene. Per metterlo in funzione usiamo un inganno, ma noi possiamo metterlo in funzione anche senza l'inganno, perché quel meccanismo è in grado di essere messo in funzione, è sufficiente l'uso della nostra volontà. Andiamo avanti ancora. Per cui chiaramente il dolore non è una cosa che io subisco e basta, al dolore posso anche reagire, diminuendo la soglia del dolore. Chiaramente se io sono abituato ad usare la volontà, ma se io sono abituato a starmene in ginocchio, non abbasso nessuna soglia del dolore. Andiamo avanti ancora. Con un altro articolo tratto dalla Repubblica del 25 febbraio 2004. La scoperta. Il congresso di psicopatologia. La depressione causa vari malesseri fisici. Cioè, la depressione causa malesseri fisici. Andiamo avanti. Attenzione ai malati immaginari, potrebbero essere dei depressi. Psichiatri e specialisti riuniti a Roma per il congresso nazionale della Società Italiana di Psicopatologia non hanno dubbi. Il malato immaginario non esiste e nella maggioranza dei casi colui che viene etichettato come tale è in realtà un soggetto depresso. Proprio il dolore fisico, affermano gli esperti, rappresenta molte volte un primo importante campanello d'allarme che non va sottovalutato. Non esiste il malato immaginario, ha affermato il presidente della Società Italiana di Psicopatologia Paolo Panchieri, poiché nessuno si inventa un dolore salvo un simulatore. La depressione, ha inoltre sottolineato Riccardo Torta, docente di psicosomatica, non è solo una malattia della psiche, ma anche del corpo. Lo dimostra il fatto che i depressi si ammalano e muoiono di più. Ma quali sono i dolori che possono nascondere uno stato depressivo? Allora, proviamo un attimino a comprendere cosa ci dice la finale di questo articolo. Ci dice che lo dimostra il fatto che i depressi si ammalano e muoiono di più. Ma attenzione, le malattie di cui si ammala un depresso sono tutte le malattie, nel senso che un attacco di batteri in un depresso ha un effetto infinitamente più devastante di un attacco di batteri di una persona che non è depressa. Allora, cosa vuol dire questo? Significa che il depresso, la persona che vive uno stato di depressione, ha strutturato la sua struttura fisica per essere pronta ad essere annientata da altri membri della natura. È come se il depresso stia vivendo un momento di autosacrificio, di autodistruzione, e come il moribondo nel deserto aspetta gli avvoltoi che se lo mangiano, bene, il depresso non è altro che un moribondo nella vita sociale che aspetta che virus e batteri se lo divorino. Cioè, proviamo un attimino a comprendere un po' questo meccanismo. Significa che se io ho una psiche sana, se io vivo in maniera attiva il mondo, se io vivo per sfida, se io vivo con passione, se io vivo con piacere, se io vivo con cose che ho dentro, manifesto il Dio che ho dentro e lo manifesto nel mondo, significa che mi ammalo meno e non predispongo il mio corpo alla devastazione. Certo, questo non significa che non mi prenderò la polmonite o che non prenderò virus e batteri, ma non ho predisposto il mio corpo affinché questi lo devastino. Proviamo a comprendere questo. Dunque significa che come io vivo la mia capacità psichica, la mia capacità fisica di affrontare il mondo, i miei progetti sul mondo, la mia attività, l'uso della mia volontà, in realtà costruisce un corpo sano e attivo per affrontare il mondo. Dopodiché se qualcuno mi tira una pistoletta, vabbè, muoio anch'io. Però il mio corpo, a parità di problemi, sia batteriologici sia virali, è più forte ad affrontare il mondo. Io ci rifletterei molto su questo, perché uno dei concetti fondamentali del paganesimo politeista e della stregoneria è che in realtà a noi della malattia non ce ne frega niente, cioè la malattia è un intoppo. È qualcosa da eliminare nel più breve tempo possibile, perché ci rompe le scatole, perché ci impedisce di portare avanti i nostri progetti. Nel cristianesimo la malattia è l'elemento centrale del cristianesimo, tant'è che voi troverete nel cristianesimo le guarigioni, i miracoli, troverete tutta questa tendenza ad uscire dalla malattia. Allora, il miracolo, la guarigione è l'eccezione. Ma il concetto generale che supporta tutto il cristianesimo è la malattia. È la malattia che viene inviata dal Dio padrone per fregare le persone, per controllarle, per metterle alla prova. Se le persone poi superano la prova, Dio gli manda il miracolo, gli manda la guarigione. E guardate che nella storia questo concetto è stato devastante. Per invece la stregoneria, il paganesimo politeista, la malattia va affrontata e va risolta nel più breve tempo possibile perché essere malati ci rompe le scatole, cioè va affrontata con tutti i mezzi necessari, perché è un ostacolo sulla nostra esistenza. Figuriamoci allora se noi andiamo a costruire delle condizioni per cui danneggiamo il corpo. Già abbiamo attacchi della natura che cercano di fregarci in tutti i modi, batteri, attacchi batteriologici, attacchi virali, allergie, reazioni nostre, tutto quello che vogliamo, cioè subiamo decine e decine di attacchi quotidianamente. Se poi devo anche predisporre il mio corpo affinché quegli attacchi abbiano successo, sono un suicida, cioè sono un cristiano, fa queste cose. Per cui prendiamo atto che abbiamo la possibilità di strutturare un corpo in maniera sana, o il più sano possibile, poi non esiste un modello di sanità chiaramente, e abbiamo la possibilità invece di distruggere il nostro corpo, cioè di predisporlo agli attacchi virali. Andiamo ancora avanti con le notizie, perché è importante qualche volta sapere anche che il crogiolo dello stregone di cui stiamo parlando è una cosa reale, non è una cosa così campata in aria tanto per divertirci. Allora, cosa abbiamo ancora qui? Un'altra cosa: da bimbi timidi ad adulti ansiosi. Di questo però la notizia ve ne avevo già parlato, mi sembra, tempo addietro, no? Dove gli adulti, quando si muovono con i bambini, usano dei gesti, usano degli atteggiamenti che esprimono delle emozioni totalizzanti. Cioè in pratica noi non nasciamo come individui sociali, noi non siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino, tanto per essere chiari. Cioè, noi siamo divenuti attraverso un processo di trasformazione che è durato centinaia di milioni di anni. In questo processo di trasformazione durato centinaia di milioni di anni, dove fra le altre cose non c'era la parola, c'era però la comunicazione emozionale, c'era la comunicazione non verbale. Nella comunicazione emozionale, nella comunicazione non verbale, si assumevano tutta una serie di atteggiamenti per affrontare quello che erano le condizioni del mondo. E questi atteggiamenti erano totalizzanti, o totali, o esasperati, perché spesso le condizioni del mondo erano totalizzanti ed erano esasperanti. Quando queste condizioni del mondo sono cessate, noi come individui sociali, come individui della specie umana, manteniamo ancora quel tipo di segnali. Cioè noi abbiamo la capacità di manifestare le nostre emozioni come le manifestava un nostro antenato 2 milioni di anni fa. Ma le condizioni nelle quali noi stiamo vivendo adesso sono tali per cui manifestare quel tipo di emozioni è assolutamente fuori luogo. Perché? Perché i pericoli che quelle emozioni indicano, o quelle tensioni che quella manifestazione in quel modo di quelle emozioni indicano, in questo momento non esistono. E allora, cosa succede? Succede che noi manifestiamo delle emozioni al bambino, il bambino afferra il senso delle emozioni, ma il bambino non sa che l'individuo adulto non ha la capacità di gestire la propria comunicazione emozionale. Cioè l'individuo adulto è un perfetto imbecille che si muove rispetto al bambino come un individuo onnipotente all'interno della ragione e non comprende che i suoi atti, i suoi atteggiamenti, il suo modo di porsi, il suo modo di essere, il suo modo di toccare, il suo modo di fare è una trasmissione di segnali emozionali, e spesso trasmette ai bambini tutta una serie di segnali emozionali totalizzanti, assoluti, al limite del criminale, senza comprendere che dall'altra parte c'è un bambino che sa leggere quei messaggi emozionali e non ha invece il linguaggio verbale. Io ho visto delle mamme parlare al bambino di 10 giorni parlargli come se il bambino dovesse capire il concetto, non per trasmettergli delle emozioni, delle sensazioni, dei sorrisi, oppure dei piaceri o delle cose piacevoli che il bambino potesse percepirle, potesse leggerle e tranquillizzarsi, ma trasmettevano praticamente un linguaggio verbale, come dice al bambino, dicendo devi dormire a testa in giù. E secondo loro il bambino a 10 giorni doveva capire che doveva mettersi a testa in giù. Cioè, erano delle cose veramente assurde, da fuori di testa, allucinanti. Cioè, la mancanza totale di conoscenza di quello che sono, che è l'ABC del nostro linguaggio emozionale non verbale. Chiaramente a questo punto, quando il bambino si trova dei segnali degli adulti, dei segnali emozionali che gli adulti gli mandano, che sono terrifici, disastrosi, paurosi, che sono minacciosi, il bambino non sa che dietro a quei segnali c'è il vuoto. Lui percepisce la comunicazione emozionale e con quella comunicazione emozionale lui costruisce la propria idea del mondo. Pertanto, chiaramente, costruiamo dei bambini timidi, li andiamo a distruggere anziché rafforzarli, anziché tranquillizzarli, anziché dargli gli strumenti con cui affrontare la vita, andiamo a distruggerli perché l'adulto non conosce il linguaggio emozionale del bambino. Ed è veramente grave, eh? Cioè noi stiamo distruggendo una parte del nostro sistema sociale perché non conosciamo l'ABC del nostro linguaggio emozionale che per centinaia di milioni di anni abbiamo usato. Cioè, è una cosa veramente da fuori di testa. Cioè, andiamo avanti ancora, va. E cosa abbiamo qui? Vabbè, anche questa ve l'avevo già fatta, ma serve anche per ricordarla. Dolore, soffriamo come chi amiamo. Se una persona a noi cara sta male, anche noi soffriamo. Può sembrare una banalità, ma adesso è stata dimostrata scientificamente. Infatti, in base ai risultati di una ricerca condotta agli University College di Londra, quando assistiamo al dolore di una persona a noi vicina, nel nostro cervello si attiva l'insula e la corteccia cingolata anteriore. Le stesse zone che entrano in gioco se a provare il dolore siamo proprio noi. E la prova che la compartecipazione al dolore altrui non è solo emotiva, viene documentata dalla risonanza magnetica. Anche questa notizia è buttata là, questa è tratta da un giornalaccio che usa qualunque casalinga, o almeno moltissime casalinghe, si chiama Tele7, ed è il Tele7 del 16 marzo 2004. Figurate un po' su che giornali vado a tirar fuori le notizie, no? Cioè, per farvi capire, in realtà cosa dice questa notizia? Che noi abbiamo una relazione empatica con gli oggetti del mondo, chiaramente con quelli che amiamo, dice lei, però con quelli con cui abbiamo dei legamenti, no? Cioè con le persone a cui vogliamo bene, oppure delle tensioni a cui vogliamo bene, oppure dei sistemi sociali a cui vogliamo bene, oppure dei desideri che amiamo. E quando vediamo che questo ha una sofferenza o questo ha un piacere, noi viviamo la stessa sofferenza e lo stesso piacere. In pratica, dentro di noi ci sono dei meccanismi di empatia e di relazione col mondo che si attivano. Cioè, noi sentiamo lo stesso dolore dell'altro. Ma questo meccanismo è un meccanismo antichissimo. Perché noi siamo una specie che vive in branco, e se il branco non protegge i singoli individui del branco, il branco salta, muore. E allora quali sono i legami che ci sono fra gli individui del branco? Sono legami empatici, sono dei legami psichici. E quando uno del branco prova dolore, tutti gli altri provano lo stesso dolore e tentano di rimuovere ciò che provoca dolore. Ma questo lo hanno tutti i mammiferi, lo hanno anche gli elefanti, lo hanno le gazzelle, questo meccanismo c'è dappertutto. Chiaramente dopo le capacità di reagire dipendono da specie a specie. Però la capacità empatica di relazione fra un soggetto e il mondo esiste in tutte le specie. La scienza, vabbè, ha fatto l'analisi, ha fatto la risonanza magnetica, ha documentato che esiste l'evento, però questo evento, ricordatevi, questa percezione empatica è anche una delle chiavi di spiegazione, per esempio, di reazioni, non si sa bene come quell'idea prima non c'era e da un giorno all'altro si è diffusa in tutto il mondo. Cioè, in pratica, le relazioni empatiche sono quelle che danno delle assonanze con bisogni, desideri, passioni, intenti delle persone e legano tutte le persone del mondo, e anche gli esseri della natura. Bene, anche questo è un meccanismo che noi abbiamo dentro di noi ed è un meccanismo che incide direttamente sulla nostra struttura emozionale. Andiamo avanti ancora. Cosa abbiamo? Anche le piante soffrono un profumo per lanciare l'SOS. Il tabacco, il tè e il tabacco sprigionano stupefacenti contro il nemico. La nicotina riduce la capacità riproduttiva dei nemici che attaccano il tabacco. Rosa, i colori sono un'arma di difesa, i boccioli rossi contengono sostanze tossiche per i predatori. Menta, la menta emette sostanze repellenti per allontanare i predatori che mordono. Sono gli odori che a noi piacciono. Ecco, quello che dobbiamo riuscire a comprendere, per esempio, di questo articolo qua, sembra quasi una cosa meccanica nell'articolo, in realtà la cosa è estremamente più complessa, perché non fa altro che cominciare a riscoprire tutto quello che è nel mondo vegetale una tipologia di comunicazione. Cioè, la comunicazione chimica non ha niente da invidiare alla comunicazione parlata. La comunicazione chimica può essere alterata sia come intensità, sia come sostanze emesse. Per cui ha due livelli di linguaggio con cui si può comunicare alle piante della stessa specie o anche ad altre piante. Le piante fra di loro comunicano anche per emissione chimica, non solo per emissione chimica. Però è una forma di linguaggio che viene espressa dalle emozioni delle piante. Ma se qualcuno vive con le emozioni esposte, intuisce immediatamente quel prodotto chimico, qual è il vero significato che gli sta dietro, quel colore, qual è il vero significato che vi sta dietro, quell'atteggiamento della pianta, qual è il vero significato che gli sta dentro. Però dobbiamo comunicare con le emozioni, non col parlato. Il parlato appartiene solo alla nostra specie. Andiamo avanti ancora, dai. Tanto è ancora abbastanza presto. Allora, questa è La Stampa di lunedì 7 giugno 2004. Una ricerca sul sonno di un neuropsichiatra italiano. Dice, le idee migliori arrivano quando si dorme, il cervello ordina i pensieri mentre riposa. Una ricerca pubblicata su Nature dimostra che è proprio durante il sonno che arrivano le idee migliori, perché il cervello si riorganizza e che, molto probabilmente, i dormiglioni sono semplicemente più lenti nel sistemare le idee. Lo ha scoperto il neuropsichiatra Giulio Tononi, trasferitosi all'estero 13 anni fa dopo una laurea in medicina a Pisa e ora all'Università di Wisconsin-Madison, nella ricerca condotta insieme a Chiara Cirelli. Tononi ha dimostrato che il cervello sfrutta il sonno per fare ordine al suo interno e scremare quanto è inutile, quanto di inutile ha accumulato. I ricercatori hanno scoperto inoltre che ogni area del cervello può cadere in un sonno più o meno profondo in proporzione a quanto ha lavorato durante il giorno. Il sonno è dunque il prezzo da pagare per sostenere la plasticità del cervello, ha detto Tononi, ed è anche probabile che le differenze individuali nel bisogno di riposo siano in qualche modo legate alla diversa efficienza con cui avviene il processo di organizzazione delle sinapsi. In altre parole, l'intensità della dormita varia nelle diverse aree del cervello a seconda del lavoro compiuto da ciascuno durante la veglia. Nella riorganizzazione notturna avviene un compattamento di tutte le nuove sinapsi, ha suggerito Tononi, perché il cervello è uno spazio limitato e non può tenerle tutte. Quelle inutili vengono in gran parte ridimensionate fino anche a scomparire. Allora, proviamo un attimino anche a comprendere cosa significa tutta sta roba qua. Cioè, noi quando facciamo il crogiolo dello stregone, c'è un pezzo del crogiolo dello stregone che significa l'arte del sognare. Bene, l'arte del sognare non è altro che l'arte dell'uso della volontà durante il sogno. Ma se io uso la volontà durante il sogno e sto dormendo, cosa sta avvenendo nel mio cervello che si sta organizzando la struttura sinapsica per sistemare quello che ha compreso durante il giorno? Lascio a voi la domanda. Però ricordatevi che se il mio cervello si riorganizza durante il sonno e riorganizza il suo apparato sinapsico e io durante il sonno uso la mia volontà per trovarmi le mani, per sdoppiarmi, per volare in altri posti, io sto lavorando sulla mia struttura sinapsica e sulla mia comprensione del mondo. Tutto il resto lasciamo agli stregoni, eh? Però questa è una ricerca scientifica, ragazzi. Andiamo avanti ancora. Vi ho detto, il crogiolo dello stregone l'abbiamo elaborato nel 1997, abbiamo cominciato a elaborarlo nel 1997 per venire incontro ai radioascoltatori di Radio Gamma 5 e da allora non ha avuto una sola smentita, ma centinaia e centinaia di documentazioni favorevoli. E credo che sia l'unico caso che sia avvenuto questo. Vediamo un attimo questo. Così il cervello rimuove ricordi spiacevoli. Un test di scienziati USA prova la validità delle teorie di Freud. È trascorso più di un secolo da quando le idee di Sigmund Freud sulla memoria accesero per prima volta una disputa. Ora però quelle stesse idee sono state almeno in parte avallate dagli esperimenti condotti all'Università di Stanford grazie ad alcune tecniche del tutto inimmaginabili ai suoi tempi. Uno dei capisaldi delle teorie di Freud era che gli esseri umani rimuovono i ricordi spiacevoli. Tali ricordi, sosteneva Freud, continuano ad annidarsi nel cervello e in talune occasioni tornano in superficie sotto altre sembianze, per esempio nel simbolismo onirico o in imbarazzanti lapsus, il cosiddetto lapsus freudiano, no? Gli scettici hanno sempre contestato che questa rimozione avesse effettivamente luogo. Ora, per mezzo di una nuova tecnica, la fMRI, risonanza magnetica funzionale, i ricercatori hanno osservato come agiscono i tessuti cerebrali umani quando rimuovono i ricordi, in questo caso abbinamenti di parole, e hanno riportato le loro scoperte nell'ultimo numero della rivista di Scienze. Cosa significa tutto questo? Significa che il nostro cervello fa pulizia, abbiamo visto anche durante il sonno, fa pulizia del reticolato sinapsico e fa pulizia di quello che è la struttura neuronale che non gli serve, mantiene quello che ritiene di servirsi e noi che pratichiamo stregoneria, agendo sul sognare, agiamo anche su questi meccanismi attraverso la nostra volontà. Però quello che concerne i ricordi è vero, che i ricordi vengono cancellati, però i ricordi, e non stiamo parlando di ricordi sciocchi, cioè ricordi che vengono depennati perché non hanno incidenza, ma tutto ciò che ha incidenza sulla nostra struttura emozionale resta all'interno della struttura emozionale, resta nella parte profonda, nella nostra parte profonda che tutto sommato possiamo chiamare struttura emozionale. Da là ogni tanto emerge, perché? Perché la struttura emozionale è la base reale, la base fisica attraverso che manifesta la ragione, che manifesta le idee, che manifesta il nostro modo di pensare e di vedere il mondo. Pertanto, se si è subiti una violenza da bambini, il ricordo della violenza sparisce. Abbiamo avuto il caso di una ragazza violentata da un prete che in psicanalisi gli è emerso il ricordo. Però sparisce dalla ragione, ma continua ad agire sulla nostra struttura emozionale, continua ad agire dal profondo verso l'esterno, per cui quei traumi che si sono subiti, quelle manipolazioni che si sono, o quelle violenze che si sono subiti, in realtà è vero che io non me le ricordo più, però quel giorno che vedo una tonaca di prete mi viene voglia di rompergli la testa, non so perché mi viene voglia di rompergli la testa, non ho mai capito perché. Poi fai un po' di psicanalisi e magari ti rendi conto che sotto sotto c'era qualcos'altro. In realtà non è solo questo, esistono anche altre cose ancora. Comunque sta di fatto che tutto ciò che noi subiamo è dentro di noi, tutto ciò che noi facciamo è dentro di noi, tutte le nostre scelte che abbiamo fatto nel corso della nostra esistenza sono tutte dentro di noi, i nostri sforzi, le nostre operazioni strategiche, è tutto dentro di noi. Ebbene, abbiamo parlato prima su emozioni e magia dell'uomo adulto. Qual è l'uomo adulto? L'uomo adulto è quello che affronta la vita, è quello che si espande, è quello che manipola le proprie emozioni, che manipola la propria ragione, che fa avanti e indietro fra ragioni, emozioni, emozioni e ragioni per continuare a costruire se stesso, per continuare ad espandersi. Questo è l'uomo che è in grado di agire anche sulla sua struttura emozionale, sua struttura profonda, al di là di ciò che la sua struttura profonda ha subito. Bene, questa è trasformazione e dobbiamo tenerla presente. Andiamo avanti ancora. Cosa abbiamo? Sto andando un po' a ritroso. Il caro istinto aiuta a vivere meglio, e questo l'ho già fatto però in... Questo l'ho fatto nei dibattiti, il segreto della telepatia l'ho già fatto nei dibattiti, le piante come medicine a scuola degli animali l'ho già fatto come le piante durante i dibattiti, perché l'ansia brucia i ricordi, perché l'ansia si prende energia. Vediamo un attimino cosa abbiamo ancora. La tristezza fa ammalare e la crisi coniugale può far ammalare. Oppure ancora, da un vecchio Salute, Salute di Repubblica dell'11 ottobre del 2003, menti elastiche, il cervello muta in base alle attività svolte e rimodella così la mappa del corpo. Sovrastimolare un polpastrello, alcuni studiosi tedeschi hanno appurato come l'attività cerebrale modifica l'organo. Recentemente su scienze, ricercatori dell'Università di Ruhr a Bochum in Germania ha pubblicato un rapporto che irrobustisce le scarse conoscenze sul rapporto fra attività cerebrale e assetto del cervello, e cioè sull'affascinante quesito se la sua attività sia in grado di modificarne struttura e funzioni. Finora gli studi erano stati realizzati essenzialmente su animali, topi, scimmie e invertebrati. I ricercatori tedeschi hanno invece studiato umani ai quali per alcune ore è stato stimolato il polpastrello dell'indice destro. L'uso del dito ha prodotto una maggiore sensibilità misurata come abilità di discriminazione tattile e al tempo stesso un allargamento della sua rappresentazione nella corteccia sensoriale. In proposito, occorre sapere che il nostro cervello contiene in aree diverse mappe che rappresentano il corpo nella sua interezza. Molto studiata da decenni, la mappa, collocata nella corteccia sensoriale che rappresenta i confini del nostro corpo delineati dalla sensibilità cutanea, si sa che in questa mappa la bocca, l'indice della mano dominante, i piedi, gli organi genitali occupano porzioni corticali più ampie del tronco o di altre parti del corpo ben più estese. La rappresentazione quindi non tiene conto della topografia della superficie corporea, ma delle sue funzioni. Si sviluppa nel primo periodo della vita, quando il cervello struttura i suoi circuiti in funzione dei compiti dell'organismo presenti e futuri, tra cui innanzitutto evitare i pericoli, mangiare, riprodursi. Ma nel cervello adulto è ancora possibile questa duttilità, questa malleabilità delle strutture nervose in rapporto delle funzioni? Lo studio citato risponde affermativamente al quesito in modo alquanto impressionante, data la semplicità dell'esperimento e l'uso di soggetti normali in buona salute. In precedenza, infatti, gli studi si erano concentrati su situazioni patologiche, come nel caso dell'amputazione di un dito o in quella di persone cieche dalla nascita che hanno imparato a leggere tramite le dita con il braille. Nella corteccia somatosensoriale della persona con il dito tagliato si è riscontrato un'invasione di campo da parte dei neuroni rappresentativi delle dita vicine. Nel caso invece delle persone cieche addestrate alla lettura Braille si è avuto un effetto opposto, un notevole allargamento della rappresentazione corticale delle dita. Taluni leggono con tre dita contemporaneamente o del dito usato per decifrare i caratteri. Si realizza dunque una riorganizzazione della corteccia nel primo caso per carenza di input sensoriali, nel secondo un aumento dell'input. Questa plasticità di circuiti cerebrali inizia ad essere dimostrata anche in altre aree legate all'apprendimento, non solo di tipo sensitivo ma anche cognitivo. L'ippocampo destro dei tassisti londinesi più anziani è più ampio di quello dei colleghi più giovani, a dimostrazione che la maggiore abilità nel localizzare le strade della metropoli si riflette nella struttura dei circuiti cerebrali, deputati alle abilità spaziali. Per dirla con Joseph Ledoux, il famoso neurobiologo statunitense, di cui è in libreria il Sé sinapsico, nel cervello umano ci sono sempre nuove connessioni in attesa di essere realizzate. Ora, tutto questo cosa ci dice? Ci dice che il nostro cervello, le nostre capacità tattili, la nostra percezione, il nostro uso dell'attenzione, il nostro udito, la nostra vista, possono, se usati con volontà, con determinazione, con intento, con fini, modificare la nostra struttura cerebrale. Per contro, la sottomissione, l'imposizione, la distruzione dell'uomo messa in atto dal cristianesimo va a incidere sulla struttura cerebrale dell'individuo. Cioè l'individuo effettivamente all'interno dell'educazione cristiana subisce una manipolazione mentale per cui la propria struttura sinapsica va a fanculo. Cioè praticamente non serve a lui, ma serve al sistema che lo ha sottomesso per poterlo controllare. Ebbene, noi possiamo modificare l'intera struttura sinapsica, noi possiamo modificare l'intera area di percezione del nostro cervello attraverso la nostra attività. E questo lo facciamo proprio all'interno del crogiolo dello stregone, del nostro vivere per sfida, del nostro vivere con impegno, del nostro vivere con intento, del nostro vivere con strategia, del nostro vivere con passione. E attraverso questo tipo di azioni noi andiamo a modificare letteralmente la nostra struttura fisica e la nostra struttura mentale. Ci prendiamo nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita e con questa responsabilità noi affrontiamo il mondo, non più da persone sottomesse, ma da persone consapevoli, ma di più, persone consapevoli che giorno dopo giorno trasformano loro stesse e non sono più quelle di prima, ma lo trasformano non semplicemente perché sono diverse o hanno altre idee, ma trasformano la propria struttura fisica, la propria struttura sinapsica, la propria struttura neuronale, la propria struttura emozionale nella percezione e nelle relazioni col mondo. Andiamo avanti, vediamo se trovo ancora qualcosina di decente. La tristezza fa ammalare, la crisi coniugale fa ammalare. Un'attività cerebrale che induca pensieri negativi indebolisce il sistema immunitario. È come il discorso della depressione che abbiamo fatto prima, no? Cioè, se una persona è debole psicologicamente, è abbattuta psicologicamente, tutto il sistema immunitario ne risente e la persona si predispone alla malattia. Questo è un ritaglio del 10 novembre, no, settembre del 2003. Anche lo stesso discorso vale anche per la crisi coniugale, qualunque crisi, qualunque situazione di stress che noi stiamo vivendo ci predispone chiaramente anche alla malattia fisica, per cui l'unica cosa è uscire dallo stress. Vediamo un'altra cosetta ancora che può sempre per farci capire cos'è il nostro crogiolo dello stregone. Psicologia 18 novembre 2003, dalla Repubblica. No, questo è del Gazzettino, non la Repubblica, è sbagliato. E l'antica scimmia ha il senso della giustizia. Il senso della giustizia è scritto nel DNA fin da quando l'uomo era ancora una scimmia. Lo assicura un team di ricercatori statunitensi che ha scoperto come anche la scimmia cappuccina, Cebus apella, una specie molto antica dal punto di vista evolutivo, sa cos'è la giustizia e si indigna se subisce un torto. Secondo i ricercatori, questo significa che l'evoluzione di tutti i primati, uomo compreso, si fonda sulla capacità di saper rispettare le regole sociali di cooperazione, che premiano i comportamenti sociali e penalizzano i comportamenti asociali. È chiaro questo? Vorrei che sia chiaro questo. Cioè certi comportamenti, certi modi di essere, quando io mi indigno per radio coi comportamenti dei cristiani, è una cosa che appartiene al DNA e bisogna imparare ad indignarsi, ma non indignarsi per appropriarsi di qualcosa che è un atto di ingiustizia. Indignarsi affinché le regole siano rispettate e soprattutto conoscere le regole. Andiamo avanti, cosa ci abbiamo? Una lampadina nel cervello e arriva il colpo di genio. Le ultime ricerche, questa è dalla Repubblica del 9 settembre 2003, le ultime ricerche parlano di un campo concreto, ma lontano dalla razionalità. Sul sesto senso, un dossier di Focus in edicola domani. Sì, dopo arriverà anche Focus, però diciamo che l'articolo della Repubblica è più completo, diciamo, cioè ci dà l'idea esatta di quella che serve a noi. Una lampadina nel cervello e arriva il colpo di genio. È uno spazio misterioso della mente, ma sempre più studiato. E dopo in stregoneria parliamo dell'intuizione, naturalmente, ma lo viviamo sempre come una rivelazione, perché sembra provenire da una parte misteriosa di noi di cui non abbiamo il controllo e coscienza, tanto che c'è chi parla addirittura dell'intervento di un indefinibile sesto senso. Oggi tuttavia questo enigmatico spazio della mente, che fino a poco tempo fa sembrava appannaggio esclusivo della speculazione di poeti e filosofi, è il protagonista di numerose ricerche scientifiche, che cercando di chiarire le basi biologiche della creatività, si stanno faticosamente avvicinando anche i segreti della fisiologia del colpo di genio. Così, ad esempio, ora è possibile concludere che mentre il pensiero razionale è maggiormente legato all'emisfero sinistro del cervello, dove hanno sede le funzioni del linguaggio, l'intuizione e la creatività non sono affatto localizzate solo nell'emisfero destro, ma richiedono l'intervento di entrambi gli emisferi, le cui peculiarità devono anzi integrarsi, un'integrazione che sarà più elevata quanto migliore il collegamento fra i due. Quasi che per potersi accendere la lampadina dell'intuito avesse bisogno di mettere in gioco risorse cerebrali più diffuse e differenziate. Per svelare l'enigma dei lampi di intuizione entra quindi in campo un'altra parte del cervello, il corpo calloso, i cui milioni di fibre nervose assicurano la connessione fra i due emisferi, permettendo lo scambio di informazioni. Il suo ruolo non è del tutto chiaro, ci sono casi in cui manca dalla nascita senza dare disturbi apparenti, ma con l'intuito c'entra quasi certamente. Vedete, il nostro cervello è una cosa che si modella come noi viviamo, a seconda delle scelte che noi facciamo per vivere, il nostro cervello si modifica. A seconda delle modificazioni che subisce il cervello, noi scegliamo ulteriormente le nostre modalità di vita. Va bene, io concluderei qui, ho anche ho due o tre notizie ancora che le tengo per stoppare, diciamo così, quello che è buchi eventuali. Vabbè, e do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Vediamo un attimino cosa abbiamo ulteriormente da decidere. Ma lo psicoterapeuta avverte, troppa quiete è un rischio. Ebbene, in realtà noi parliamo tranquillamente di vivere per sfida, perché abbiamo bisogno di stimoli esterni ai quali adattarci e modificarci. Vediamo un attimo. Pronto?
Pronto.
Sì?
Buongiorno.
Buongiorno, velocissimo, mi raccomando.
Dunque, mi vuol dire solo che fa prete di una patata, perché magari consiglio ancora prete che mi rendevo io, perché mi vuole che fosse l'impresa. Allora mi dovevo lavorare a ribasso per garantire l'impresa di lavoro, perché dopo reagimo, capiamo, i prezzi, dopo reagimo, anzi, diamo tempo, e sono vecchio, il mio psicofarmaco è sono vecchio, e se muore, quando sei vecchio se muore, e dovevo avere l'impresa, la responsabilità di tribali, di patriarcali, di tutto, perché l'impresa, qui era l'impresa della natura, dell'ambiente, che era bella, dopo tutti le professioni, se altre robe, e me l'ho fatto a parte, che pezzi, che magari di buio, me l'ho fatto a parte, 35 anni, che sono rottura di devastante quello, no, lui si assegna a moglie dicendo
ok, Alessandro, dai,
va a divorziare, allora me vuoi assegnare bene, no?
Va bene,
se vuoi andare via poi
ciao,
via.
No. Ciao. Ok, abbiamo sentito anche Alessandro, che sapete che è attraversato da forti tensioni, no? Altronde lo psicoterapeuta avverte, la troppa quiete è un rischio. In realtà noi abbiamo bisogno di stimoli, ma abbiamo bisogno di tantissimi stimoli. C'è stato un esperimento una volta, il re Sole decise di sapere qual era la lingua originaria dell'umanità, che sicuramente la lingua originaria dell'umanità era l'ebraico. Fece praticamente prendere dei bambini appena nati, li fece rinchiudere in una stanza con degli inservienti che dovevano soltanto dar loro da mangiare e da bere e vedere l'uscita, la nascita dell'ebraico da questi bambini. È inutile dirvi che quei bambini morirono tutti, tanto si è deficienti certa gente. Ma per quanto riguarda gli stimoli, vi ricordo che una volta, quando una persona entrava in coma, doveva stare al buio in silenzio. Adesso invece la persona che entra in coma cerca di stimolarla proprio il più possibile, proprio per ricostruire quella che è la struttura cerebrale. Pronto? Buongiorno.
Dovevo chiedere, sto ascolto sempre, però sono in un posto che non posso parlare. Potrebbe che darmi un'informazione in privato un secondo, per favore?
Io non do mai informazioni in privato.
Magari ho battuto i documenti, non ho più il numero di telefono, cioè dovrei arrivare là, però sono lontanissima in bicicletta da lei. Oppure o Franco, veda lei.
Va bene, ok.
Grazie.
ciao. Allora, andiamo avanti. Allora, ma lo psicoterapeuta avverte, troppa quiete è un rischio. In realtà troppa quiete è sempre un rischio, è sempre un rischio, perché la quiete uccide quella che è la capacità dell'individuo di trasformarsi. Naturalmente abbiamo anche il contrario dal Corriere della Sera del 18 agosto del 2003: chi è ottimista resiste meglio ai virus. Siamo perfettamente d'accordo, ma anche chi vive per sfida, chi compatta se stesso, chi affronta la vita con passione può resistere meglio ai virus, perché trasforma la propria struttura fisica adattandola ad agire nel mondo. Andiamo ancora nel Gazzettino del 23 luglio del 2003. Gravidanza. La memoria del feto influisce sulla vita post-natale. Uno studio permetterà di scoprire il riflesso della vita del feto su alcune caratteristiche della vita post-natale. Lo ha messo a punto per la prima volta in Italia il dottor Carlo Bellieni del UO di terapia intensiva neonatale del Policlinico. L'ESCOT, diretta dal professor Franco Bagnoli. Siamo partiti, ha detto in una nota il professor Bellieni, dallo studio della situazione prenatale abbiamo scoperto che l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli motori siano legati alle condizioni di vita della madre durante il periodo di gravidanza. E questo è un altro studio ancora che vi conferma esattamente quello che vi ho detto prima. Andiamo ancora, vediamo se c'è qualcos'altro. Tanto per un buco. Innamorarsi, come prendere cocaina o pasticche di estasi? Beh, meglio innamorarsi che non prendere cocaina e pasticche di estasi, eh? Vi innamorate una volta al giorno, due volte al giorno, tre volte al giorno, 10 volte al giorno, piuttosto che prendere cocaina o estasi. Pronto? Perché in realtà noi abbiamo all'interno del cervello proprio la capacità di emettere tutta una serie di sostanze che vanno a ricostruire i nostri collegamenti neuronali, i nostri collegamenti sinapsici. Cioè, quando io parlo di visioni della stregoneria, non è che le visioni le ottengo in maniera, non so, così. Le ottengo perché le mie pratiche fanno rilasciare dal cervello tutta una serie di sostanze, fanno ricostruire collegamenti sinapsici e fanno reinterpretare tutte le idee fino a proiettare anche un corpo di luce fuori di me. Però io ricollego tutto, cioè ricostruisco le mie connessioni cerebrali. Pertanto, innamorarsi come prendere cocaina o una pasticca di estasi, torno a ripetere, è meglio innamorarsi, ma anche se qualcuno vuole avere forti sensazioni nel sogno, si concentra a praticare e sognare. Non serve neanche prendere marijuana o prendere tante porcherie che alla fin fine ammazzano solo che le persone. Le pratiche di stregoneria producono degli effetti estremamente piacevoli nella trasformazione della persona e non dovete ingurgitare assolutamente niente. Vediamo un po' questa ultima. Pronto? No, ciao, bene. Andiamo avanti ancora, eh. Cosa abbiamo? Se fate l'amore, niente raffreddori. USA. Se fate l'amore almeno 2 volte alla settimana, non vi prendete il raffreddore. Al posto di vitamina C e infusi di erbe, c'è un modo più piacevole per tenersi lontano dal raffreddore. Chi fa l'amore 1 o 2 volte alla settimana sviluppa un anticorpo che fortifica il sistema immunitario. E quanto sostengono 2 ricercatori della Wilkes University della Pennsylvania, secondo i quali 1 o 2 momenti di intimità con la persona amata producono un aumento delle immunoglobina. Una vera barriera contro questo disturbo di stagione. Pertanto fate l'amore, fate l'amore, fate l'amore. E evitate anche il raffreddore. Carezze, la cura per volersi bene. A chi si ama, ai figli, a un amico, per comunicare meglio. A questa me la farò un'altra volta. Nell'uomo il colpo di fulmine accende anche l'area sessuale. Bene. Ok, penso che per oggi ve ne ho lette abbastanza, sia di notizie sia di emozioni e di ragioni. Io spero di essere riusciti a farvi capire come il vivere per sfida, il vivere con passione, il vivere con determinazione in realtà è la chiave della nostra esistenza, è la chiave che ci permette di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, ma che fa un'altra cosa che è immediatamente più importante. Ci trasforma questa nostra esistenza dal momento che siamo usciti dalla vagina di nostra madre in un'autentica battaglia della vita, una vita leggendaria, in una vita di avventura anziché una vita di miseria e di sottomissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Sviluppo di Teisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. vi do appuntamento per le ore 19. Alle ore 19 ci riprenderemo in mano l'inno omerico a Demetra, e nell'inno omerico a Demetra continueremo a parlarvi della via della stregoneria. Nel frattempo vi ricordo che sto elaborando quello che è il concetto cosmologico degli orfici, e ho fatto anche una piccola scoperta interessantissima anche proprio sul discorso della cosmologia, comunque ne parleremo, e dopo svilupperò il discorso escatologico e tutto il resto dei discorsi orfici che si legano comunque all'inomerico ad Eleusi, bene, a Demetra. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Spero di avervi fatto riflettere, perché era questo lo scopo della mia trasmissione oggi. Ciao a tutti e a risentirci questa sera alle ore 19.